Parliamone, 20 voci sul razzismo. Per capirne le molteplici forme e gli effetti che produce sugli individui e sulla società. Per apprendere gli strumenti che combattono la discriminazione. E per conoscere un importante spazio di sostegno, confronto e prevenzione. Quello del servizio per la lotta al razzismo.
Mit Christoph Keller
und Mandy Abuschuk.
Nell'episodio 1 parleremo dell'evoluzione storica del razzismo e dell'antirazzismo in Svizzera.
Seduti qui con noi al tavolo ci sono Michele Galizia e Mardoshe Kabengele.
Mardoshe Kabengele, da diversi anni lei combatte il razzismo e la discriminazione e milita in favore di un dibattito pubblico su questo tema, in particolare nel quadro del Berner Rassismus Stammtisch, di WeTalk, eccetera. Lei è cresciuto in Svizzera, ma entrambi i suoi genitori vengono dalla Repubblica Democratica del Congo. E come ho appena detto, lei è attivo in numerose istituzioni diverse. Come è nato questo suo impegno?
Credo di averlo ereditato dai miei genitori. Mi hanno cresciuto con un certo rigore, una buona dose di amore, ovviamente, ma soprattutto una certa dose di militanza. E credo che questo, sin dalla più tenera età, mi abbia plasmato, da parte di entrambi i genitori. Anche se, ci tengo a sottolinearlo, mia madre era un'attivista molto più impegnata di mio padre. E poi, grazie a diverse esperienze, ho incontrato le persone giuste al momento giusto e da allora non ho più smesso di interessarmi a questa tematica.
Monique Eckmann, Sie sind in einer jüdischen Familie aufgewachsen.
Monique Eckmann, lei è cresciuta in una famiglia ebrea. Ha dovuto fare i conti con l'antisemitismo e il razzismo sin dall'infanzia. È una sociologa e di recente ha lavorato sul tema della discriminazione e dell'identità presso l'Università di Scienze Applicate per il lavoro sociale a Ginevra. È stata tra le prime a lavorare sul tema dell'educazione antirazzista in Svizzera e nel mondo. Qual è stato il suo percorso?
Sì, sono nata poco dopo la Seconda Guerra Mondiale in una famiglia ebraica. Era ovvio che l'antisemitismo, la Shoah e la Seconda Guerra Mondiale fossero un problema ancora molto presente. Ma al tempo stesso avevamo la sensazione che tutto ciò facesse parte del passato e che fosse ormai tutto finito. Era la nostra sensazione. Allo stesso tempo, credo, e non sono la sola a pensarlo, che tutto questo mi abbia fatto acquisire una sorta di senso di responsabilità nei confronti della discriminazione e delle minoranze. Ho quindi iniziato a interessarmi al razzismo molto presto, prima ancora che all'antisemitismo. Successivamente ho fatto evolvere questo mio interesse in un modello di tipo interventistico. Ho sempre cercato di combinare pedagogia, ricerca e azione e di far progredire costantemente questo tipo di lavoro. Nonostante conoscessi molto bene la storia della Shoah, per tutta la mia giovinezza non mi ero mai interrogata sul problema della responsabilità della Svizzera. Sviluppare un sentimento di solidarietà tra le minoranze perseguitate mi ha poi aiutato a considerare la storia da due punti di vista, il punto di vista della minoranza, ma anche il punto di vista della società maggioritaria svizzera.
La terza persona al nostro tavolo è Michele Galizia. Michele Galizia non è nato in Svizzera, ma in Italia, dove è anche cresciuto. Signor Galizia, lei ha studiato antropologia sociale, ha lavorato per molto tempo nella ricerca, sul campo in Etiopia e in Indonesia. Poi, circa 20 anni fa, ha iniziato a costruire il servizio per la lotta al razzismo. E in uno dei suoi testi che ho trovato c'è la frase, cito: «Se noi, in quanto istituzione, non siamo pronti ad affrontare la questione della discriminazione, ci rendiamo in parte responsabili». È questa la motivazione che la spinge a lavorare sul razzismo e sulla lotta al razzismo? Potrei rispondere con un'altra citazione. Nel preambolo della Costituzione federale ci sono frasi come la considerazione reciproca, il rispetto della diversità. Cito questa bellissima frase: «La forza del popolo si misura sul benessere dei più deboli». E credo che questo riassuma bene il motivo per cui lo Stato o un ente statale abbia l'obbligo di occuparsi della discriminazione, di mettersi costantemente in discussione, di controllare, di verificare che non ci siano situazioni di discriminazione. Dopotutto, è una questione di diritti fondamentali, è una questione di diritti umani, di diritti per tutti e tutte. E soprattutto è una questione che ogni ente pubblico a ogni livello, sia esso federale, cantonale o comunale, deve affrontare. E il Servizio per la lotta al razzismo aiuta questi enti a farlo senza dover assumere sulle proprie spalle questo compito nella sua totalità. Ohne dass sie selber diese Aufgabe übernehmen sollte.
Ja, vielen Dank nach dieser Einstiegsrunde.
Grazie infinite. Dopo questo breve giro di presentazioni, iniziamo la nostra retrospettiva.
20 Jahre gibt es jetzt die.
Il servizio per la lotta al razzismo esiste ormai da 20 anni e nel corso di questi 20 anni sono successe molte cose. La Svizzera è diventata più variegata, più interessante rispetto all'etichetta dal libro illustrato, che forse ancora ci rappresenta, che alcuni rinnegano ma che altri difendono. Cos'è cambiato in questa Svizzera negli ultimi 20 anni?
In den letzten 20 Jahren.
Ja, ich würde eigentlich ein bisschen aus die Frage ausweiten.
Dunque, in realtà allargherò un po' la questione anche a cosa è cambiato persino prima di questi 20 anni e cosa è cambiato nei dintorni della Svizzera. Vorrei citare alcune date per iniziare. È molto importante ricordarsi che il 1989 è stato l'anno della fine della Guerra Fredda, l'anno in cui abbiamo perso l'immagine del nemico che aveva assicurato la coesione in Svizzera. Solo nel 1993 abbiamo organizzato a Vienna la prima conferenza sui diritti umani. E tendiamo anche a dimenticarci che l'apartheid è finita nel 1994. Nel 2001 si è tenuta la conferenza mondiale contro il razzismo a Durban, nel Nuovo Sudafrica. Questo evento ha dato un grande impulso all'ambito della lotta al razzismo. Poi c'è stata la guerra in Jugoslavia tra il 1991 e il 2001. È stata la prima volta, dopo il conflitto mondiale, che abbiamo avuto nuovamente una guerra in Europa. E peggio ancora, abbiamo assistito ad un genocidio. Questi sono tutti elementi importanti da tenere in considerazione quando pensiamo alla situazione in Svizzera nel 1995, quando è stata creata la Commissione federale contro il razzismo, ed in seguito nel 2001, quando è stato fondato il Servizio per la lotta al razzismo. Alla fine degli anni 90 abbiamo assistito alla cosiddetta primavera dei fronti, ovvero a forti movimenti di estrema destra, con omicidi e attacchi ai centri di accoglienza per i richiedenti d'asilo. Contemporaneamente è nato un dibattito ed un'autoriflessione sul ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. In altre parole, è iniziata un'autoriflessione, purtroppo non ancora conclusa, sulla responsabilità della Svizzera nella persecuzione degli ebrei prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa discussione e questo dibattito hanno portato al fatto che a livello politico abbiamo potuto esigere la creazione di queste istituzioni. Bisogna anche tenere conto che allora avevamo una consigliera federale, Ruth Dreyfus, che ha guidato il Dipartimento dell'Interno e che ha concretizzato questa richiesta sotto una forma istituzionale, ovvero la Commissione contro il razzismo e il Servizio federale specializzato. Questo ci fa capire l'importanza di un movimento internazionale, di uno sviluppo nazionale, della promozione di questi discorsi nella società civile e nella politica, ma anche della volontà delle istituzioni di rispondere e di giungere a soluzioni concrete. Dunque, in sintesi, la creazione di un servizio specializzato nella lotta al razzismo è stata una svolta tale da segnare anche il dibattito pubblico intorno alla questione. Sì, la creazione del servizio per la lotta al razzismo ha rappresentato sicuramente una svolta all'interno dell'amministrazione federale. Solo 2 settimane fa un collega mi ha raccontato che all'epoca, in seno alla conferenza del personale, si era discusso a lungo della necessità di tale servizio specializzato e che era stata proprio l'autorità della consigliera federale a permetterne la creazione, dotandolo di risorse finanziarie e di personale. È stato un segnale forte del fatto che lo Stato avesse una responsabilità e che non potesse delegarla alla società civile. Insomma, lo Stato ha riconosciuto una responsabilità nei confronti dei cittadini. È stato un punto di svolta, è stato l'inizio.
Jetzt
Nell'ambiente dell'attivismo, Mardoshek Abengele, la storia che Michele Galizia ci ha appena raccontato è in qualche modo ancora presente nei vostri ricordi e nella vostra coscienza collettiva?
Sicuramente sì, penso che sia importante ricordare ed avere una cultura della memoria. Dobbiamo essere a conoscenza di ciò che ci ha preceduti. Io sento che ad avermi preceduto è stato il termine di integrazione. Non mi rivedo in questo termine, io mi considero un post-migrante, nel senso che non ho preso io la decisione di emigrare. Sono qui e per quanto io possa ricordare sono sempre stato qui. Il termine integrazione appartiene ai miei genitori e per questo è importante anche per la mia storia e il mio sguardo sul mondo. Integrazione infatti è un termine che all'epoca fungeva da minimo comune denominatore tra la destra e la sinistra politica. La sinistra era favorevole all'integrazione, la destra non poteva dire ai migranti no, non vi integrate. E questo ha sicuramente plasmato la Svizzera di allora e ha giocato un ruolo nella decisione dei miei genitori di immigrare qui. Questo termine non è quindi direttamente legato a me, ma ha sancito la storia dei miei genitori e di conseguenza è importante che io lo conosca. E questa è la cultura della memoria di cui parlo.
Monique Eckmann, lei lavora da molto tempo sulla questione dell'antisemitismo e del razzismo e si considera anche una voce della società civile, in particolare per le ricerche che ha condotto. Lei lavora anche a stretto contatto e da tanto tempo con il Servizio per la lotta al razzismo. Qual è la sua visione di queste istituzioni?
Wenn ich den Blick zurückdrehe, wenn ich die Zeit zurückdrehe, denke ich.
Quando mi guardo indietro, penso che all'inizio il lavoro più importante sulla cooperazione tra la società civile e il servizio per la lotta al razzismo sia stato quello di includere nel dibattito il termine razzismo. Questo termine prima non esisteva affatto, mentre oggi credo che sia ben presente. Vorrei fare un esempio per illustrarvi il mio pensiero. Una delle prime azioni importanti svolte fu quando il Servizio per la lotta al razzismo decise di finanziare dei progetti a scopo educativo. Per farlo, creò una commissione alla quale furono presentati dei progetti da selezionare. Ciò che era strano è che in questi progetti non si sollevava affatto la questione del razzismo. Erano tutti progetti interculturali. Riguardavano i malintesi culturali, le differenze linguistiche, l'integrazione. E noi ci siamo ritrovati a dover far capire che no, il razzismo era un'altra cosa. Il razzismo non riguarda solo i migranti. Si pensi al popolo Yenish, agli ebrei, all'antisemitismo. Si tratta di relazioni di potere, di minoranze, eccetera. Non fu affatto facile far emergere e far capire tutto ciò. Abbiamo dovuto innanzitutto imporre l'uso e la consapevolezza del termine razzismo. Adesso penso che progressivamente se ne è presa coscienza, anche se non del tutto. In un certo senso, secondo la concezione svizzera, il razzismo e l'antisemitismo sono un problema della Francia, della Germania, della Gran Bretagna, dell'America, ma non nostro.
Von Deutschland, von Großbritannien, von Amerika, aber doch nicht bei uns. Oder bei uns, wir haben nur Konflikte.
Jetzt bevor wir diese Geschichte noch ein bisschen detaillierter uns anschauen, doch auch noch eine Frage in Bezug auf wo wir heute stehen, einfach damit das auch.
Prima di entrare in ulteriori dettagli, vorrei porvi una domanda sulla situazione attuale. Nel rapporto che il Servizio per la lotta al razzismo pubblica ogni due anni, troviamo un elenco chiaro e differenziato delle forme di razzismo, del numero di incidenti di matrice razzista che avvengono in Svizzera e così via. A questo proposito, anche ricollegandomi a quello che ha detto lei, Monique Eckmann, sono aumentati nel corso degli ultimi 20 anni i discorsi razzisti e i luoghi in cui essi si manifestano? Michele Galizia, lei scuote la testa. Sì, perché se ci si ricorda, nel 1995 fu fondata la Commissione federale contro il razzismo e da subito aveva pubblicato la rivista Tangram, che all'epoca aveva due numeri all'anno. All'epoca ne curavo la redazione ed effettivamente lavoravamo per conto della commissione su ciascuna delle diverse forme di razzismo, che fosse razzismo antinero o antisemitismo. In ogni caso, tutte queste forme di discriminazione che oggi trattiamo all'interno di capitoli separati nei rapporti del Servizio per la lotta al razzismo erano già presenti all'epoca. Non si tratta quindi di qualcosa di nuovo, non ci sono nuove forme di discriminazione. Forse piuttosto ciò che oggi è un po' cambiato è il fatto che abbiamo partner in diversi ambiti. All'epoca, ad esempio, non avevamo praticamente nessuna organizzazione che si occupasse del razzismo antinero, nessuna organizzazione che si occupasse del razzismo antimusulmano. Avevamo forse due o tre organizzazioni veramente attive solamente tra le persone con un modo di vita nomade. Penso quindi che ci siamo sviluppati grazie al mutuo sostegno, costruendo, restando nel dibattito, provocando, esigendo, criticando e argomentando. Tutto questo ha creato una percezione della situazione più differenziata oggi di quanto non lo fosse all'epoca, ma non è nuova. Ma, per esempio, le manifestazioni di razzismo nei social media. Questo sì che è un fenomeno nuovo e spaventoso. No, ai miei occhi non è un fenomeno nuovo, soltanto il mezzo è nuovo. È vero che oggi abbiamo dei nuovi supporti elettronici, il fenomeno di internet è entrato a far parte della realtà sociale e dobbiamo trattare il razzismo prodotto al suo interno alla stessa stregua di come lo trattiamo nel mondo reale. Non si tratta di una nuova forma di razzismo, il razzismo è sempre comunque lo stesso.
Herr Galizia, Sie haben gerade gesagt, dass es immer wieder der Diskurs hat sich verändert, Selbstbestimmungen, selbstbestimmte Definitionen, fremdbestimmte Definitionen.
Signor Galizia, ha appena detto che il discorso è cambiato, in particolare sulla base dell'autoriflessione, così come dell'autoidentificazione della società civile o delle minoranze. Mi interesserebbe sapere da Mardoshekha Benghele. Nel rapporto del Servizio per la lotta al razzismo si dice che c'è una maggior sensibilità verso il razzismo. Qual è la sua percezione?
Comincerò dicendo che la sensibilizzazione e la sensibilità ci sono sempre state, così come il razzismo stesso c'è sempre stato. Ma c'è, direi, un'autoconsapevolezza diversa. Le persone non sono più tanto disposte a farsi dire o fare delle cose che sono chiaramente contrarie alla decenza e alla norma. Oggi il termine, a mio avviso, è sdoganato. Il termine razzismo si dice in maniera forte e chiara. Le voci di coloro che difendono l'uguaglianza, i diritti fondamentali e la democrazia si fanno più forti e generano una resistenza. Uso apposta la parola resistenza, anche se spesso viene definita con il termine provocazione. Penso che non sia affatto una provocazione, è semplicemente un'esigenza. Questa resistenza è sicuramente il risultato delle numerose lotte che ci hanno preceduto e forse, in parte, è anche dovuta a Internet. Il razzismo in rete non è una novità dovuta alla tecnologia, tuttavia ho l'impressione che sia più aggressivo in quanto opera a distanza. In rete si è esposti più spesso agli insulti razzisti. Al contempo però in rete possono anche trovare delle community alle quali rivolgersi e sulle quali si può contare.
La società civile è il suo oggetto di studio, Monique Ekman. A che punto è oggi la società civile considerata nella sua globalità?
Non penso di poter rispondere alla domanda riguardo all'oggigiorno senza tornare al passato. Credo che sia il nuovo articolo penale del 1995 sia la creazione di un servizio specializzato abbiano rappresentato due avvenimenti incredibili. Se ripenso alla storia, uno dei momenti più importanti è stato la creazione del sostegno alle vittime. Con Accord SOS Racisme, il telefono antirazzista della Svizzera romanda, abbiamo creato una piattaforma per le vittime e condotto delle ricerche sulle possibili misure di accompagnamento. Era la prima volta che le vittime di episodi razzisti avevano l'opportunità di parlare. Quello che ci ha più colpiti di questa iniziativa è stato il numero di persone che ci ha detto di non aver mai osato parlare a nessuno del modo in cui si erano sentite dopo aver subito episodi di discriminazione. Noi naturalmente eravamo convinti che ci sarebbero state numerose denunce penali, ma ciò di cui queste persone avevano più bisogno era un aiuto sul piano psicosociale. Questo era il primo passo. Il secondo passo fu invece la possibilità di riunirsi, di formare dei collettivi e di far riecheggiare una voce comune. Penso infatti che prima di tutto occorra prendere atto dell'esperienza dell'altro in quanto vittima e solo in un secondo momento ci si può unire per esigere che le vittime abbiano i giusti diritti, ma soprattutto la dignità che loro spetta. Si tratta di diritti, sì, ma anche di dignità.
Michele Galizia, wir haben jetzt von Frau Ekman gehört, dass es
Michele Galizia, abbiamo appena sentito la signora Ekman dire che è molto importante non prendere alla leggera certi atti, ma anzi di definirli, di chiamarli con il loro nome. E nel dibattito sul razzismo abbiamo sempre termini diversi, come ad esempio xenofobia oppure ostilità verso gli stranieri. Come è avvenuto storicamente il cambio di paradigma che ha portato al termine razzismo?
In realtà, in Svizzera, il termine razzismo non è stato utilizzato prima del 1994. È stata fatta un'analisi approfondita dei media e si è visto che il termine razzismo veniva utilizzato solamente per parlare del Sudafrica o del sud degli Stati Uniti con la schiavitù, eccetera. Si poteva associare il termine anche alla Seconda Guerra Mondiale ai tedeschi, nazisti e razzisti, ma non a noi, non qui in Svizzera. Questa era la grande difficoltà. Da un lato è stato però anche uno dei motivi per cui per la Svizzera è stato più facile aderire alla Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, perché all'inizio non c'era opposizione, nessuno pensava che era un tema, quello del razzismo, che riguardasse la Svizzera. E fu solo quando si trattò di dover promulgare effettivamente leggi in questo senso che ci si accorse che la cosa poteva riguardare anche noi. All'epoca si pensi che anche l'UDC si pronunciò in favore della legge contro la discriminazione razziale.
Eine klare Abgrenzung gegenüber den Rechtsextremen setzen.
Eppure, questo articolo del codice penale svizzero, il 261 bis, fu accettato solo dal 54,6% dei votanti. Un magnifico 54,6%. In quale altro paese del mondo un articolo contro il razzismo è mai stato adottato dal popolo? Fantastico! Non c'è un solo paese al mondo in cui, nel quadro di un referendum sul razzismo, una società maggioritaria che non si sente razzista adotta un articolo così. Penso che sia un risultato fantastico e abbiamo sempre lavorato per ottenerlo. E solo 5 o 6 anni dopo, anche la legge antirazzista è stata approvata col 64%. Dal suo punto di vista, Mardoshek Abengele, il 54,6% che Michele Galizia descrive come eccellente, lo definisce anche lei come tale.
Mi viene in mente l'iniziativa Schwarzenbach. A me in realtà fa un po' paura questo 54,6%. Se penso che soltanto una persona su due intorno a me ha votato per l'accettazione dell'articolo contro la discriminazione razziale, mi sento un po' male, ma al contempo è stato importantissimo il fatto che la Svizzera abbia comunque riconosciuto questo problema. Fino al 1994 la parola razzismo non esisteva e penso che la sua presenza nel codice penale giovi incredibilmente al dibattito. Usare termini chiari è fondamentale per combattere questo fenomeno.
C'è un'altra domanda che mi preme. Lei, Michele Galizia, parla di un cambiamento. Gli svizzeri e le svizzere non pensavano di essere razzisti. E poi c'è stata una presa di coscienza. Oh, la cosa riguarda anche noi. L'atmosfera è un po' cambiata. C'è stato un momento in cui la Svizzera ha emesso la dichiarazione di intenti di non essere un paese razzista, di non volerlo essere. Ma è passato molto tempo da questo avvenimento al momento in cui è stato creato il servizio per la lotta al razzismo. Cos'è successo?
Per la Svizzera non è molto tempo. La macchina svizzera è lenta. Conosciamo il detto secondo cui quando arriva la fine del mondo è meglio trasferirsi in Svizzera perché lì arriverà con 20 anni di ritardo. Cos'è il tempo per gli standard svizzeri? È importante considerare due cose. Da un lato è vero che la Svizzera ha aderito alla convenzione con un intento internazionale. Si voleva aderire alla convenzione perché la si riteneva importante a livello internazionale, piuttosto che a livello federale. In quel momento però la Svizzera, a causa di determinati cavilli legali, non poteva organizzare un referendum per poter aderire ad un trattato internazionale. Cos'è successo a questo punto? Il referendum è stato indetto, non per aderire alla convenzione, bensì per abrogare sul territorio una legge contro la discriminazione razziale. Solo nel corso di questo dibattito, quello per l'abrogazione del 261 bis, emerse che tutto questo non si limitava al piano internazionale come si pensava inizialmente, ma che anzi potesse riguardare anche la Svizzera. Questo fu un processo di presa di coscienza molto importante. In una Svizzera molto conservatrice, la legge fu accettata con il 54,6%, nonostante fosse stata additata come una legge estremamente costrittiva. Una volta accettata la legge, è iniziato il vero lavoro. Il tema del razzismo in Svizzera fu dapprima affidato ad una commissione, la quale, per lo stupore di tutti, era molto attiva. Ed in seguito venne il momento di costruire poco a poco una collaborazione tra le istituzioni statali, anche a livello cantonale e comunale, nonché a livello della società civile. E per farlo ci è voluto e ci vuole tanto tempo.
Zwischen staatlichen Institutionen, auch kantonaler und kommunaler Ebene, aber auch mit der Zivilgesellschaft aufzubauen. Und das braucht Zeit.
Und diese Zivilgesellschaft, das nimmt mich jetzt wunder, Monique Eckmann.
Ora mi chiedo, Monique Eckmann, questa società civile in quale misura è stata sensibilizzata da tutti questi cambiamenti istituzionali? Come si è riorganizzata intorno a queste istituzioni?
Ob sie sich neu organisiert hat, bin ich nicht so sicher, aber dass sie sensibilisiert wurde, denke ich doch. Das Bewusstsein.
Non sono sicura che si sia riorganizzata. Penso piuttosto che sia stata sensibilizzata e che abbia più profondamente preso coscienza del problema. Non direi, però, per riprendere il discorso di prima, che gli svizzeri si siano accorti di essere razzisti. Non penso che la questione sia il fatto che alcuni siano razzisti e altri no, ma che, molto semplicemente, il razzismo in Svizzera esiste come esiste l'antisemitismo. Fa parte della cultura, della storia della Chiesa, occorre dirlo, ma anche delle istituzioni, e bisogna prenderne atto e riconoscerlo. Penso che abbiamo fatto dei progressi in questo senso. Ma è qui che le cose si complicano un po', perché la specificità della Svizzera non è quella di possedere un'esplicita ideologia razzista, ma piuttosto di avere una certa posizione riguardo agli stranieri. Parliamo in questo caso dell'inforestierimento. Gli stranieri cosa sono? Sono gli altri. E questo porta le persone colpite a esperire la discriminazione, l'esclusione e il sentimento di non appartenenza. Questo meccanismo della contrapposizione tra noi e gli altri è ciò che costituisce le dinamiche della Svizzera. E il fatto stesso che gli svizzeri non vadano matti per il discorso coloniale e postcoloniale non sorprende, visto che la Svizzera, in quanto Stato, non ha partecipato al colonialismo. Però bisogna capire che i cittadini svizzeri vi hanno preso parte. Il nostro problema principale è quindi riconoscere ed ammettere l'esistenza di questo meccanismo, che fa sì che ad un tratto gli stranieri diventano gli altri. Allo stesso tempo, però, vediamo che gli stranieri possono anche entrare a far parte della nostra cerchia. Gli italiani erano, ad esempio, fortemente discriminati ed oggi non lo sono più come un tempo.
E in questo panorama del razzismo, Michele Galizia, c'è un elemento importante da analizzare, ovvero la firma vera e propria della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Ci è voluto molto tempo perché questa convenzione fosse effettivamente ratificata e messa in atto. Perché anche in quel caso ci è voluto tanto?
Warum auch hier diese lange Zeit, Michele Galizia?
Also muss man tatsächlich ein bisschen ausholen. Die Schweizer Neutralitätspolitik war bis
In realtà dobbiamo tornare un po' indietro. La politica di neutralità svizzera è stata una politica di non intervento fino agli anni 70 e 80. La Svizzera non ha fatto sforzi per aderire alle convenzioni internazionali. Per esempio, ha rifiutato di aderire all'ONU nel 1986. La Svizzera non aveva firmato un solo trattato sui diritti umani e quando rifiutò di aderire all'ONU, il Dipartimento degli Affari Esteri, che all'epoca era considerato poco importante e quindi lasciato per decenni al PS, redasse e pubblicò la prima volta un rapporto sui diritti umani nel 1982 e sviluppò una strategia che a piccoli passi si orientasse progressivamente al dibattito internazionale sui diritti umani.
Zum ersten Mal ein Menschenrechtsbericht geschrieben und herausgegeben und eine Strategie entwickelt, klein mit kleinen Schritten sich langsam einem menschenrechtlichen internationalen Diskurs anzulehnen.
E questo in un paese come la Svizzera, che ha preso un impegno esplicito in favore dei diritti umani e dei valori umanitari. Unicamente in favore dei diritti umanitari, ma non degli strumenti per il rispetto dei diritti umani, che sono ovviamente molto più vincolanti dei diritti umani, che riguardano soltanto la guerra, la tortura, eccetera. Ma attenzione, all'epoca cercarono di firmare singoli accordi ricorrendo a una sorta di tattica, chiedendosi quali fossero gli accordi meno spinosi. La Convenzione dei diritti delle donne? Troppo spinoso, non volevano addentrarvisi. La Convenzione sul genocidio? No, troppo delicata. Il Consiglio federale stesso manifestò espressamente il suo rifiuto ad aderirvi. La Convenzione contro il razzismo era all'epoca una questione che appunto sembrava non coinvolgere la Svizzera direttamente. È per questo che fu possibile aderirvi, perché non si trattava di un tema spinoso, pareva che nessuno vi si sarebbe opposto in Svizzera. Ora, per quanto riguarda l'adesione alla Convenzione, vi erano due condizioni necessarie. In primis il codice penale, il 261 bis, e secondariamente delle misure positive, ovvero la creazione della commissione, che rappresentava qualcosa di meno vincolante della legge. Il voto del 1994 per l'approvazione della norma penale contro la discriminazione è quindi un voto contro l'adesione a una convenzione internazionale. E questo perché i partiti borghesi in realtà non volevano dover avere un impegno a livello internazionale sul piano dei diritti umani. È stata un'evoluzione che è iniziata molto lentamente negli anni 90 e 2000. Manuel Schabengel, jetzt haben wir über verschiedene Institutionen gesprochen, über die Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Mardoshek Abengele, abbiamo parlato delle diverse istituzioni, del Servizio per la lotta al razzismo, della Commissione contro il razzismo, di organizzazioni per l'aiuto alle vittime di razzismo, eccetera. Queste istituzioni sono accessibili alle comunità? Sono a portata di mano? Sono presenti anche nei discorsi?
Spürbar, sind die greifbar, sind die präsent, auch in den Diskussionen?
Ich möchte da eben noch anhängen, einerseits eben das Beispiel von der Zeit, eben die Schweiz, 20 Jahre rückschrittlich. Ja, das stimmt. Also, schau man heutzutage in anderen.
Allora, il fatto che la Svizzera accusi sempre un ritardo di circa 20 anni è sicuramente veritiero. Se osservate altri paesi, come ad esempio la Germania di oggi, sono molto più avanti di noi sul piano del dibattito sul razzismo. Al contempo, in Svizzera abbiamo anche altri meccanismi di fabbricazione dell'alterità, del cosiddetto othering, ovvero la fabbricazione dello straniero. La questione è, per quanto tempo uno straniero resta uno straniero? E quanto tempo ci vuole per fare qualcosa contro il razzismo? Il problema riguarda la società nel suo insieme, non solo gli individui. Siamo arrivati tardi in tutto, tardissimo. Il suffragio femminile, ad esempio, che in Appenzello è arrivato soltanto nel 1990. L'adesione tardiva alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di razzismo e discriminazione. L'introduzione tardiva della legge antirazzismo e la sua estensione, avvenuta solo nel 2018, alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Mettiamoci nei panni di una donna dell'Appenzello nera e lesbica. Quanto tempo della sua vita ha dovuto aspettare? Ci sono dei progressi, è vero, ma il tempo non è eterno.
Sento una certa impazienza, una certa rabbia.
Zorn nicht, also es gibt, ich glaube, Zorn nicht. Ich glaube etwas, was viele Menschen verbindet, die eben aktiv sind.
Rabbia no, forse enfasi. Credo che ad unire le persone attive nella militanza o a livello professionale è il fatto di uscire finalmente dai sentieri battuti e di sovvertire i meccanismi. I meccanismi della fabbricazione dell'alterità, della produzione degli altri, sono alla base del razzismo e vengono perpetrati da generalizzazioni e categorizzazioni che fanno dell'altro il male. Abbattere questi meccanismi sembra un compito eterno. Io vorrei semplicemente che il Consiglio federale facesse una dichiarazione esplicita. Per esempio, nel dibattito sul razzismo nei confronti di Jenic, Sinti, Manush e Rom, o sull'antisemitismo o sul razzismo antinero, se il Consiglio federale dicesse «Noi e tutto il popolo svizzero riconosciamo questo problema», sarebbe un passo importante. Penso che molte discussioni e molti dibattiti si risolverebbero.
Il punto è dunque riconoscere.
Völlig einverstanden, Anerkennung ist wichtig, aber ich möchte darauf hinweisen.
Sono completamente d'accordo. Il riconoscimento è importante, ma ci tengo comunque a sottolineare che il Consiglio federale ha fatto questo genere di dichiarazioni a più riprese. A livello politico il tema non è messo in discussione. Il problema che abbiamo è far entrare il piano politico nella vita quotidiana delle istituzioni. È un lavoro spossante che richiede tantissimo tempo. Ci vuole del tempo per cambiare comportamenti all'interno delle istituzioni. Non è che le istituzioni o la maggior parte delle persone rifiutino la lotta al razzismo, ma non sanno come affrontarla, hanno paura di questo termine. Quando utilizziamo il termine razzismo, le persone si tirano indietro. Ecco quindi che abbiamo iniziato a parlare di discriminazione. Oggi è più o meno riconosciuta, ma 10 anni fa non lo era per niente. Il termine discriminazione è apparso per la prima volta nella legge sugli stranieri del 2014. Prima non esisteva. Si tratta quindi di un processo nel quale l'istituzione riconosce poco a poco il problema e capisce che può e deve cambiare qualcosa nel proprio comportamento per ridurre il razzismo. Purtroppo non basta che il Consiglio federale faccia una dichiarazione.
Damit man weniger Rassismus hat. Es ist leider nicht getan, wenn der Bundesrat allein eine Aussage macht.
Aber ich glaube eben, das ist noch das Zwischenspiel. Eben jetzt sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also ich denke, es ist effektiv nicht.
Penso che il lavoro in questo senso non sia ancora terminato. Provo grande amore e rispetto per la Svizzera e penso che il Consiglio federale faccia tanto. Ma ho anche la sensazione che in molti altri ambiti, se si facesse fronte comune in maniera più massiccia, si invierebbe un segnale più forte. Inoltre, credo anche che la società sia molto più pronta rispetto alle strutture che la governano. Lo so per esperienza personale, per via del luogo in cui sono cresciuto. Il popolo è pronto. Ci sono voci combattive, voci forti e voci strutturali. Il problema del razzismo va urlato a gran voce e penso che su questo punto siamo tutti d'accordo.
Man muss irgendwie so salami-mäßig kommen mit eben Diskriminierung, dann Diversity, aber das Problem ist der Rassismus und ich glaube, wir sind da alleine Meinung.
Ja, Marosche Kabengele, Sie sagen, die Communities haben schon auch.
Lei dice che le comunità hanno già fatto molto per far avanzare i dibattiti all'interno della politica e dei vertici del potere. Il fatto che il razzismo sia percepito anche dalla società attuale è dovuto in parte alle comunità. Monique Ekman, come valuta questo dato? Qual è il ruolo delle istituzioni? Quale quello degli attori della società civile?
Also erstens brauche ich das Wort Communities nicht gern. Ich denke in eher das den Begriff von Minderheiten und Mehrheiten.
Innanzitutto non mi piace usare la parola comunità. Io penso piuttosto in termini di minoranze e maggioranze. E le minoranze non sono necessariamente unite tra loro. Penso che la lotta al razzismo non sia possibile senza la collaborazione di maggioranze e minoranze. Le minoranze devono farsi sentire, devono avere fiducia in se stesse, essere capaci di analizzare la loro situazione e reclamare i loro diritti e la loro dignità. È importantissimo. Devono anche essere in grado di fare dell'autocritica, perché c'è anche una sorta di concorrenza tra le vittime, il che complica le cose anche da questo lato. Questa interazione è assolutamente indispensabile. Direi che senza le minoranze è impossibile, ma le minoranze da sole non possono condurre la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo.
Aber die Minderheiten allein können den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus nicht führen. Also es braucht beides.
Es braucht è necessaria anche una protezione istituzionale?
Es braucht institutionellen Schutz.
È necessaria anche la protezione istituzionale, ma molte iniziative nascono dalle persone e il problema in questo caso è che non si è sempre e in modo permanente legati alle istituzioni. E aggiungerei inoltre, il razzismo è tabù, sì, ma la parola antisemitismo lo è ancora di più, perché le persone rispondono sulla difensiva. Non siamo nazisti. Ed è molto difficile far riconoscere che l'antisemitismo esiste anche in Svizzera, anche come fenomeno culturale.
Strutturalmente intrecciato nella società.
Nella cultura, nelle istituzioni, nella storia. È trasmesso dalle immagini, dalle fiabe, dai racconti, dalle teorie complottiste, eccetera. Sia il razzismo che l'antisemitismo fanno parte di narrazioni più e più volte ripetute ed entrano per questo a far parte dell'immaginario collettivo senza che ce ne si renda conto. Penso infatti che molto del razzismo e dell'antisemitismo non sia intenzionale, ma va comunque riconosciuto e combattuto. Ecco perché si tratta anche di educare. Ritengo infatti che un'impostazione puramente volta ad accusare che dice siete tutti razzisti, tutti antisemiti, non ci porti da nessuna parte. Penso che dobbiamo riflettere insieme, minoranze e maggioranze, riguardo al modo in cui ci poniamo di fronte a questo immaginario e di essere autocritici, di dire non l'ho fatto apposta, scusarsi e porvi rimedio.
Ja, Sie sprechen eine Kultur des Lernens an Frau Ekman.
Lei parla di una cultura dell'apprendimento. Michele Galizia, Cosa hanno appreso le istituzioni nel corso degli ultimi 20-25 anni sulle comunità, sulle società civili o, se vogliamo, sulle minoranze? C'è stato un processo di apprendimento?
Sì, c'è stato. È cominciato presto, peraltro. In realtà è cominciato con l'attività di associazioni di italiani, di spagnoli e di portoghesi, ma anche degli jugoslavi che all'epoca erano in Svizzera. Mi ricordo, ad esempio, dell'iniziativa Mittenand, che fu respinta all'inizio degli anni Ottanta, ma di fatto gli attori di queste iniziative furono in seguito molto attivi nei sindacati. Nelle istituzioni abbiamo una tale diversità che, se guardiamo ai nomi, ai cognomi nell'amministrazione federale di oggi, sono nomi talmente diversificati che a stento potrete trovare una situazione simile in altri paesi. Penso che abbiamo imparato molto, ma c'è anche ancora molta resistenza alla tematica. Poco fa ho evocato la parola integrazione. Questa parola è stata utilizzata per la prima volta nel 2008 nella legge sugli stranieri, all'epoca in senso piuttosto positivo. Oggi questo termine sottostà ad un legame di parentela con il termine assimilazione, ma all'epoca era veramente utilizzato come approccio reciproco all'altro. Nel 2014 abbiamo avuto per la prima volta dei programmi di integrazione cantonale, con fondi della Confederazione e dei cantoni. Era la prima volta che il governo federale e i cantoni sostenevano congiuntamente una tale impresa. E fu, in realtà, il primo riconoscimento del fatto che la Svizzera è un paese di migrazione. Nel 2019, per la prima volta, è apparsa la parola discriminazione, come ho già detto, nella legge sugli stranieri e l'integrazione. E credo che tali processi non siano possibili senza un dialogo costante con la società civile e con le comunità, così come le minoranze e i rappresentanti delle persone che chiedono, a giusto titolo, di essere riconosciute e di vivere con dignità in Svizzera. Und mit den Communities, Minderheiten, Vertretungen der Personen, die zu Recht Ansprüche stellen auf eine Anerkennung und würdevolles Leben in der Schweiz.
Ja, ich bin mit dir einverstanden, dass die Schweiz eine Mühe hat, sich als Einwanderungsland zu positionieren.
Sì, sono d'accordo con lei sul fatto che la Svizzera abbia qualche problema a posizionarsi come paese di immigrazione. Ma allo stesso tempo mi oppongo all'idea che razzismo e antisemitismo siano ricondotti a una questione di integrazione. In particolare, per quel che riguarda l'antisemitismo e il razzismo nei confronti delle persone nere che sono svizzere, nel loro caso è chiaro che non si tratta affatto di integrazione, ma di denigrazione, di discriminazione, di incitamento all'odio, se non alla violenza fisica. E purtroppo i servizi specializzati e i servizi cantonali di lotta al razzismo e all'antisemitismo sono quasi sempre assieme ai servizi di integrazione. E questo, a mio parere, è un errore dal punto di vista istituzionale.
Und das ist eigentlich ein istituzioneller Irrtum meiner Ansicht nach. Wir wissen nur nicht, wo sie sonst ansetzen.
Lei annuisce, Mardoshek Abengele.
Extrem, also ich nicke euch beiden zu. Also einerseits eben, dass der Begriff Integration damals sehr positiv gemeint war. Eben Integration ist ja, man ist eins. Und
sì, sono d'accordo con tutti e due. Da un lato sono d'accordo nel dire che il termine integrazione all'epoca aveva un significato molto positivo. Integrazione significa siamo insieme e tutti apparteniamo ad un insieme anche se viviamo in bolle diverse. Il termine, nel corso degli anni, ha però perso un po' del suo significato originario e del suo fascino. Tornando alla sua domanda, penso che tutte le comunità presenti in Svizzera cominciano poco a poco a farsi sentire, come per esempio la comunità srilanchese, la minoranza ebrea, eccetera. Bisogna anche aggiungere che non esistono solo comunità, ma anche movimenti e correnti. Per esempio, oggigiorno è importante per un attivista vigilare anche sulla salute mentale, oltre che sull'integrità fisica. Poi si aggiunge la questione climatica, così come i diritti di asilo. Ci sono talmente tante correnti in questo momento che interagiscono, che penso abbiamo raggiunto un punto molto interessante.
Also heutzutage ist eben auch in dem Sinn von, ich rede vom Aktivismus, auch wichtig, dass man eben zu seiner psychischen Gesundheit nebst der physischen Unversehrtheit schaut. Es gibt Klima kommt dazu, Asylrecht, also es gibt so viele Strömungen momentan. Ich glaube, wir sind alle an einem sehr coolen Punkt.
Ich bin mit Biden wurden völlig einverstanden.
Sono completamente d'accordo con entrambi, ma quel che conta per me, in quanto rappresentante di un'istituzione, è fare della realpolitik, della politica della realtà, e questa consiste nel capire anche dove riesco ad avere delle maggioranze politiche, dove posso ottenere dei fondi, e se abbiamo una politica di integrazione che all'epoca era rivoluzionaria in questo ambito, e se riusciamo a porre per la prima volta il problema della discriminazione in questo ambito, è grazie al lavoro svolto nei cantoni. Negli uffici per l'integrazione abbiamo imparato tantissimo. Gli uffici per l'integrazione nelle città cantonali sono stati estremamente importanti per sostenere la comunità, le minoranze, i progetti. E vorrei sottolineare che, in quanto istituzioni, dobbiamo essere realisti. Abbiamo bisogno della critica dall'esterno per raddrizzare il tiro, ma abbiamo anche bisogno di un riconoscimento benevolo, di un sostegno per ciò che cerchiamo di fare, perché è solo così che potremo avvicinarci progressivamente a una società che è migrante, in cui la migrazione è semplicemente una realtà, così come lo è la diversità.
E
cosa significa per il futuro, se posso sollevare la domanda? La parola è ormai stata evocata più volte, la protezione contro la discriminazione, una questione che preoccupa anche altre istituzioni e che preoccupa fortemente anche la società civile. Significa, se ho capito bene, che tutto ciò di cui abbiamo discusso dovrebbe concretizzarsi. Deve concretizzarsi in una protezione globale contro la discriminazione?
Für mich sind zwei andere Herausforderungen wichtig. Darf ich sie jetzt sagen?
Unbedingt.
Gut, ja. Die eine Herausforderung ist, dass ich effektiv.
Per me ci sono altre due sfide che sono importanti. La sfida è che, da un lato, anche dovuto al movimento Black Lives Matter, in alcuni entourage che si considerano antirazzisti si presta grande attenzione all'apparenza e di conseguenza al razzismo antinero. In questi contesti l'antisemitismo passa quasi inosservato o verrebbe addirittura negato dato che non si basa sull'apparenza. In altri circoli, invece, è il contrario. Ovvero, si riconosce l'esistenza e il problema dell'antisemitismo e a passare inosservato è il razzismo antinero. Questa è la vera sfida. È assolutamente necessario pensare a queste forme di razzismo in maniera congiunta. Si deve riflettere insieme e prendere atto delle similitudini e delle differenze. L'altra sfida molto importante per me è il fatto che, a seguito della conferenza di Durban, la scena antirazzista è esplosa. C'è una competizione tra le vittime. Le diverse organizzazioni e le varie minoranze non collaborano abbastanza. Dobbiamo prendere come esempio la comunità LGBT, che è molto unita e molto, molto ben organizzata. Nell'antirazzismo, invece, non esistono più organizzazioni ombrello. Esistevano prima della conferenza di Durban. Penso che sia molto importante che ci siano nuove alleanze, che si collabori e si agisca insieme. In questo modo sarà molto più facile sollevare questioni dinanzi alle autorità. In altre parole, non possiamo fare affidamento esclusivamente sulle minoranze, ma non possiamo nemmeno funzionare senza le minoranze.
Also mit anderen Worten, es kann nicht nur auf den Minderheiten beruhen, aber es kann auch nicht ohne die Minderheiten gehen.
Mardoshe Kabengele, lei è attivista. La sua specialità è creare alleanze. Come si trovano delle maggioranze per le minoranze?
Nein, das ist eine gesellschaftliche Frage, die ich vielleicht in meiner kleinen Bubble gerne mal besprechen werde. Ich möchte mich Ihrem Votum auch noch.
Beh, si tratta di una questione sociale. Vorrei ricollegarmi a quanto detto finora. Penso che un'altra grande sfida dei prossimi anni sarà quella di unire tra loro le diverse lotte e vederle in un contesto più ampio. Mi spiego. Noi in Svizzera abbiamo il superpotere di limitarci a noi stessi, ma sono tante le cose che convergono, dal punto di vista economico, ecologico, ma anche il problema della migrazione. Penso che sia davvero arrivato il momento di unirci per affrontare tutte queste questioni, perché sennò, ad un certo punto, saremo talmente divisi da non poter più funzionare insieme in quanto società. Sono successe talmente tante cose e penso anche che molti giovani e molte persone in generale si interessino a queste battaglie. Dal passato si è appreso tanto, tra sindacati, associazioni, aiuti, strutture, e credo che sia giunto il momento di far confluire il passato nel presente per poter avanzare insieme.
Und ich glaube, jetzt muss man irgendwie die Vergangenheit in die Gegenwart holen, damit man zusammen in die Zukunft kann.
Selbstverständlich. Es ist ganz wichtig, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich bin ein alter Mann und muss natürlich auch betonen.
Certo, è molto importante mettere insieme le esperienze che abbiamo fatto. Io sono vecchio ora e devo ammettere che sarebbe un peccato non poter trasmettere le esperienze che ho fatto, delle esperienze che potrebbero servire da base per il lavoro futuro. Quel che conta è vedere anche che il discorso sta cambiando. Quando ero giovane c'era un discorso legato alla sinistra, quello della lotta di classe. Oggi non c'è più. Oggi il razzismo è un discorso molto importante che per il momento è inquadrato in un determinato contesto, ma che con il tempo potrebbe mutare. Ecco perché è così importante per me mettere l'accento sui diritti fondamentali, sugli aspetti legati ai diritti umani, perché è il terreno comune che dovremmo avere tutti noi in quanto minoranze e maggioranze. Ed è su questo terreno comune che dovremo evolvere, in ruoli diversi, sviluppare sempre di più una società in cui tutti abbiano il diritto e la possibilità di vivere degnamente.
In den unterschiedlichen Rollen, wie man eine Gesellschaft immer wieder weiterentwickelt, in der alle Rechte haben und alle in Würde leben können.
Tutti dovrebbero poter vivere degnamente e avere gli stessi diritti. Grazie per questa intervista.
Vielen Dank.
Danke alle.
Danke euch.
Dankeschön.
Finisce qui il primo episodio di Parliamone, 20 voci sul razzismo, con Monique Ekman, Michele Galizia e Mardoshe Kabengele.
Nel prossimo episodio parleremo con la sociologa Vanessa Ellen Thompson di una questione complessa, ovvero del razzismo strutturale.
Parliamone, 20 voci sul razzismo. Può essere ascoltato su Spotify, su Apple Podcast e su tutte le piattaforme in cui si trovano podcast di qualità, nonché sul sito web del Servizio per la lotta al razzismo. Immergetevi nel discorso antirazzista.